l'ultima puntata dedicata alla Divina Commedia. Attraverseremo l'ultima parte del Purgatorio, arriveremo in Paradiso fino all'ultima celestiale visione, ma in realtà torneremo anche all'Inferno e cercheremo di legare l'Inferno dantesco con un libro molto importante scritto nell'età contemporanea. Adesso, per riscaldarci e per risvegliarci un po', iniziamo ad ascoltare un contributo audio che in realtà avevate già ascoltato. È la lettura dell'Ulisse dantesco. Lo riascoltiamo perché ci consente di tornare un attimo all'Inferno e poi ritornerà proprio la lettura dell'Ulisse, il significato dell'Ulisse dantesco ritornerà alla fine di questa lezione. Dunque, intanto, di nuovo una lettura ben fatta di Dante.
Poi che la fiamma fu venuta quivi, dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi. O voi che siete due dentro ad un foco, s'io meritai di voi mentre ch'io vissi, s'io meritai di voi assai o poco quando nel mondo gli alti versi scrissi. Non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica, indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe e sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sia né all'annomasse né dolcezza di figlio né la pietà del vecchio padre né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta vincer poter dentro da me l'ardore, chi ebbi a divenir del mondo esperto e dei vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'ulito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morocco e l'isola dei Sardi e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e i compagni eravam vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dov'Ercole segnò i suoi riguardi, a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che del rimanente non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra assenenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza. I miei compagni fecio si aguti con questa orazion picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti, e volta nostra poppa nel mattino dei remi facemmo ali al folle volo sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle, già dall'altro polo vedea la notte e il nastro tanto basso che non sorgea fuor del marinsuolo, cinque volte racceso e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, poi cantrati eravam nell'alto passo quando n'apparve una montagna bruna per la distanza e parvemi alta tanto quanta veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto tre volte, il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la fruna in giù come altrui piacque. Infince il mar fu sovra noi richiuso.
E abbiamo ascoltato ancora una volta la voce di Carmelo Bene per, che leggeva un brano, no, celeberrimo, che conoscete anche voi ormai, della Divina Commedia, il brano dove Ulisse racconta il suo folle volo, il suo folle viaggio. Io ho un strano indicatore qui, vi chiedo solo di confermarmi via chat, chi sta ascoltando, che sentite bene, così io posso andare avanti con la diretta. Sembra però, il nostro ascoltatore ha già confermato che si sente bene, sembra che non vi siano problemi dalla vostra parte, e dunque bene così, per favore mandatemi solo delle conferme. E allora, siamo tornati nell'inferno e io faccio un breve riepilogo, della scorsa puntata, perché vi ricordo, abbiamo ascoltato una lingua infernale, la lingua dei diavoli, che dicevano Pape Satan, Aleppe. Intanto in diversi mi state confermando che si sente bene, allora benissimo, vuol dire che non c'è nessun problema tecnico, vi ringrazio. Allora, Pape Satan Aleppe, diceva un diavolo, e poi siamo scesi ancora più giù e abbiamo trovato la combriccola di Malebranche, i diavoli nel cuore dell'inferno che fanno scherzi, insultano, gettano i dannati nel fango bollente e addirittura emettono flatulenze, no? Del cul fece trombetta, scrive Dante, proprio alla fine di quella specie di commedia di diavoli dantesca, dimostrando come il grande poeta sia anche capace, no, di fare poesia con le emissioni corporee umane più apparentemente meno poetiche, ma perché in realtà la poesia è tutto l'umano, è tutto l'esistente, è tutto l'universo. Perdonate la parola, ma è vicina a un senso dantesco. La poesia la deve attraversare il mondo, dalla merda fino alle sublimi vette celestiali, e questo in fondo, in questa frase in fondo, ho riassunto, ho sintetizzato la forza della Divina Commedia, no? dagli escrementi, dalla bassezza più infernale fino alle vette celestiali, alla luce divina. E poi siamo ancora andati in fondo, nel fondo più nero e tetro dell'inferno. Vi ricordate, abbiamo visto Lucifero, l'angelo perduto, l'angelo ribelle dai tre volti, dalle ali di pipistrello, che mangia con le sue tre bocche i tre traditori per eccellenza. Poi Dante è risalito a rivedere le stelle, finalmente uscito dall'inferno, e si è ritrovato nell'altro emisfero, e abbiamo visto il purgatorio. Dunque abbiamo visto anche come la lingua cambi, diventi più luminosa compatibilmente con le brume purgatoriali, e abbiamo anche ascoltato il canto in provenzale di Arnaut Daniel, vi ricordate, salendo su per il monte del purgatorio, e addirittura siamo arrivati fino in cima, abbiamo incontrato proprio nel paradiso terrestre Beatrice. E allora leggo un po' di compiti che mi sono arrivati. Beatrice appare a Dante, scrive la nostra ascoltatrice, in una nuvola di fiori che sale dalle mani degli angeli ed è vestita con un vestito rosso fuoco, bianco, sotto un mantello verde con una corona d'ulivo, sopra un candido velo. E vi ricordate, Dante vede Beatrice, a un certo punto si volta, scrive la nostra ascoltatrice, Dante si volta in cerca di Virgilio perché vorrebbe tanto confessargli che si è innamorato di Beatrice. Attenzione, bisogna capire, no, come si sia innamorato. Ovviamente Dante, l'amore che ha per Beatrice non è un amore carnale, non è un amore così mondano come possiamo intenderlo noi, ma ormai è l'amore del devoto per la teologia. Si volta verso Virgilio e si paragona, scrive la nostra ascoltatrice, a un bambino smarrito in cerca della sua mamma quando ha paura o è triste. Ma Virgilio ormai non c'è più. Virgilio, il caro padre, il caro accompagnatore di Dante, è ritornato nell'inferno, perché oltre un certo punto non può andare, e infatti dal paradiso terrestre fino al paradiso celeste sarà Beatrice ad accompagnare Dante. Dunque la ragione e non più, scusate, la teologia e non più la ragione. Ma ancora, come compare all'inizio del canto Beatrice, una nostra ascoltatrice di cui non avevo ancora avuto l'opportunità, il privilegio di leggere un suo compito, lo leggo adesso. Scrive la nostra ascoltatrice: Dante spiega che Beatrice era come il sorgere del sole con il cielo rosa e azzurro, e una nuvola di fiori caduti dalle mani degli angeli, no? La circondano, cerchiata anche da una fonte di bagliore. E allora sono buone risposte, sono risposte che ci fanno anche ricordare, no, la celestiale visione di Beatrice. Preparatevi, perché oggi, alla fine, no, verso la metà di questa puntata, ci occuperemo di una di un'altra visione ancora più celestiale, ancora più magnifica. E dopo la visione di Beatrice, il purgatorio si conclude e, pensate, Dante, con l'accompagnamento di Beatrice, sale in paradiso. Sale con il corpo, sale con l'anima, ha delle visioni, non lo sappiamo. Noi in realtà ci dirigiamo verso i cieli del paradiso insieme a Dante. Pensate quale viaggio, no, sta facendo. Ha passato l'inferno, ha scalato il purgatorio, purtroppo solo in una lezione, e adesso si trova a veleggiare verso i cieli del paradiso, arrivando fino alla visione della luce divina. Abbiamo fatto quindi un'introduzione. Preparatevi a questa mattina, che sarà una mattina dedicata al paradiso, per poi tornare alla fine di nuovo all'inferno e a Ulisse. E facciamo una pausa dopo questa introduzione. Ricordatevi che io posso accogliere tutte le vostre richieste. Intanto io ringrazio tutti coloro che mi hanno risposto, vuol dire che si sente e sono felice così. Ascoltiamo allora adesso un brano di Bob Marley, in attesa anche delle vostre richieste, e ci vediamo, ci sentiamo sempre qui in diretta fra pochissimo.
Sanona. Oh yes I know, yes I know, yes I know now. I'm willing and able. So I throw my cards on your table.
Ed era Bob Marley. E nel frattempo io vi consiglio di aprire a pagina 68-69, perché il vostro libro, pagina 68-69 del vostro libro di letteratura, perché proprio in queste pagine viene introdotto, viene descritto il paradiso finalmente. Guardate l'immagine a pagina 68, vediamo la terra con l'inferno e il monte del purgatorio al centro dell'universo. Vedete che intorno alla terra, oltre la sfera del fuoco, ci sono dei cieli concentrici. Sono 9 cieli concentrici. In ogni cielo, a parte gli ultimi due, ruota un pianeta, anzi ruota un astro. Questa in fondo era la concezione medievale dell'universo. Una terra al centro dell'universo, e una serie di sfere rotanti, ecco, una serie di sfere rotanti che circondano la terra, e in ciascuno di questi circoli si trovano gli astri. Abbiamo il cielo della Luna, il cielo di Mercurio, di Venere, poi del Sole, Marte, Giove, Saturno, finché c'è il cielo delle stelle fisse, cioè delle stelle che non ruotano, che rimangono immobili, che si fermano. Attenzione, questo in fondo è l'universo, poi come era stato già descritto da Aristotele, quindi alla fine dell'epoca della Grecia classica, IV secolo avanti Cristo, ma era anche il mondo di Tolomeo, no? Ve lo ricordate? Tolomeo, la teoria tolemaica con la Terra al centro dell'universo, che è proprio quella teoria che viene poi scardinata nel 600 da Copernico e poi da Galileo. Ve lo ricordate, no? Nel nostro percorso di storia abbiamo accennato a questo passaggio da una teoria geocentrica a una eliocentrica. Adesso siamo in piena teoria geocentrica. E che cosa ci si trova? Che cosa si trova al di là della sfera di fuoco? Ci sono appunto i cieli, e in ogni cielo c'è una categoria di anime beate. Lo vedete a pagina 69. Il cielo della Luna, per esempio, accoglie gli spiriti mancanti ai voti, e poi gli spiriti attivi, e poi il cielo di Venere, gli spiriti amanti e gli spiriti sapienti, quello del Sole, e così via, fino ai cori angelici che si trovano nel cielo cristallino, nel primo mobile, cioè nel nono cielo. E dopo il nono cielo c'è l'Empireo, di fatto il regno di Dio, ma possiamo anche dire che in realtà è il regno delle anime, perché tutte le anime in verità si trovano in questa candida rosa che voi vedete in cima alla figura di pagina 68, una candida rosa, perché tutte le anime del paradiso sono di bianco vestite, no? come petali di bianca rosa, e contemplano la luce infinita di Dio. In un certo senso potremmo dire che tutte le anime si trovano nell'Empireo e semplicemente si manifestano a Dante nei diversi cieli a seconda della loro condizione, o meglio a seconda della loro vicinanza a Dio. Più le anime sono vicine a Dio, più si presentano alla cognizione di Dante in un cielo superiore. Adesso permettetemi di fare ancora, vedete il libro spiega bene. Per voi basta semplicemente sapere questo, sapere questa geografia del paradiso, però permettetemi di darvi un piccolo contributo ulteriore, relativo a questa salita di Dante, perché la salita verso il cielo, che giunge fino alla visione celeste, è qualcosa che è profondamente inscritto nella cultura dell'uomo, ma da millenni. Cerco di fare questo discorso al di là della religione. Vedete, noi siamo a scuola, sebbene siamo a distanza, non cerco di impartire delle credenze religiose sull'esistenza o meno di un Dio e secondo quale religione. Faccio più un discorso culturale. la possibilità di ascendere a delle condizioni quasi sovrumane, no? in cui a un certo punto si vede la luce, sono esperienze che gli uomini nel corso dei millenni hanno fatto. Nelle tradizioni monoteistiche, cioè nella tradizione ebraica, islamica e cristiana, si parla di misticismo. I mistici sono coloro che, attraverso un grande processo di conoscenza e concentrazione, riescono a in qualche modo superare i sensi terreni, superare le condizioni quotidiane e materiali in cui ci troviamo, per salire verso vette di saggezza, contemplazione, fino a vedere la luce. E infatti noi abbiamo trovato la parola misticismo in un'accezione negativa, vi ricordate, perché ve l'avete scritto anche nei vostri compiti. Gli illuministi contestano i mistici, il misticismo, cioè le dottrine prive di logica e di ragione, e a volte questo può essere vero, ma il misticismo in fondo è anche una corrente di pensiero che non riconosce la semplice ragione, in fondo la ragione mondana come quella di Virgilio, ma crede che al di là della ragione, al di là della logica, ci sia la grande possibilità di accedere a una grande luce, a una grande espansione di luce. E allora io quello che vorrei dirvi è che in fondo Dante, nella sua esperienza soprattutto paradisiaca, è in fondo un mistico, cioè colui che tramite la poesia riesce ad arrivare a un livello tale di concentrazione che a un certo punto sale su e vede la grande luce di Dio, la grande luce del creato, la grande luce di quel grande motore immobile che tutto l'universo genera. E sono esperienze che però non riguardano soltanto le tradizioni, come dire, monoteistiche. Pensate, per esempio, chissà se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di Buddha, del principe Siddhartha, il fondatore del buddismo, e del Nirvana, no? Una specie di condizioni di luce estrema, di luce imperiosa, che lui ha raggiunto in vita grazie a una visione, e dopo è tornato in terra a dare i suoi insegnamenti dopo questa elevazione a Dio. Al divino, al metafisico vuol dire al di là del mondo, al di là della natura. Dante in fondo fa un'esperienza simile, ma non la fa nel campo prettamente religioso, la fa nel campo poetico letterario. E chissà se un tempo, migliaia di anni fa, la poesia e la religione non erano un'unica cosa. In fondo già lo sappiamo pensando all'antica Grecia. E allora questo era il mio contributo aggiuntivo a questa mappa importante che avete, pagina 68-69. Questa è la mappa del paradiso. Qual è il mio contributo aggiuntivo? Immaginare che il viaggio di Dante sia un viaggio mistico, cioè sia un viaggio di una concentrazione così estrema che ci permette di liberarci dalle sensazioni quotidiane, dalle preoccupazioni materiali, da mi darà i compiti, quanti compiti mi darà, che voto mi darà, avrò il cellulare, sarò in punizione. Ci liberiamo dalle preoccupazioni mondane, dalle preoccupazioni quotidiane, mi ama o non mi ama, ci liberiamo anche di questo e raggiungiamo a un certo punto il grande mare dell'essere, quella luce estrema, infinita, che tutto circonda. E questa è un po' l'ascesa mistica. Chissà se sono riuscito a spiegarvela, forse sono stato confuso, ma certo non si può spiegare a parole, e sulla difficoltà di spiegare a parole tutto questo dedicherò in fondo questa lezione. Ma adesso facciamo un'altra pausa. Una nostra ascoltatrice ci ha chiesto di ascoltare Capo Plaza, e allora io ora mando Serio con Amy Schilla.
Fuori il cielo è già nero, esco a fare il dinero, tra due ore un aereo, perché faccio sul serio, 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 perché faccio sul serio, 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 perché faccio sul serio. Fuori il cielo è già nero, esco a fare il dinero, tra due ore un aereo, perché faccio sul serio, 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 perché faccio sul serio, 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 perché faccio sul serio. Fuori il cielo è già nero, esco a fare il dinero, entro il posto è già pieno, mettici un altro zero. Tu che parli di euro, non scherzare, fai serio, non li hai fatti davvero, prova a farti di meno. Ho sempre l'iPhone in modalità aereo, serio, no per gioco, ma addormento ad laboratorio al serio e fra mi sveglio a Tokyo. Sanno che sono il più vero perché so chi sono e ricordo chi ero. Tu stai giocando, io faccio sul serio. Io Mayweather, tu McGregor. Tu che fai il serio con quella, pensiero stupendo come Patti Pravo. Ma quando dicevo è da un po' che la chiavo, dicevo sul serio, non è che scherzavo. Non me ne fotte una minchia del meteo, basta che piovano soldi dal cielo. Chi l'ha comprata è successo davvero e sta scena di merda è qualcosa di serio. Fuori il cielo è già nero, esco a fare il dinero. Tra due ore un aereo, perché faccio sul serio, serio, serio. Perché faccio sul serio, serio, serio. Perché faccio sul serio. Fuori il cielo è già nero, esco a fare il dinero. Tra due ore un aereo, perché faccio sul serio, serio, serio. Perché faccio sul serio, serio, serio. Perché faccio sul serio?
Perché faccio sul serio? Sveglio da un giorno intero. Versami vodka lemon, dopo a stento ti vedo. Frecci in auto con Emi, più soldi più problemi. Prima c'avevo zero, ora il borsello è pieno. Ora mia madre mi guarda orgogliosa davvero. Yeah, yeah. Se guarda prima manco ci credevo, lo sanno, lo faccio sul serio. Cosa si piccolo mostro, noi stiamo bene nel virgolo nostro. Il ragazzino mo si è fatto grosso, una portata in un morso. Ora ci crede in qualcosa, la strada è pericolosa. Prendiamo un'altra bottiglia, la sbottiamo a terra, un bacio fra pure a chi ci odia. Ehi, ehi, fumavo al parco, saltavo la scuola. Tu dici basta ma io ce n'ho ancora. Il mio frame passa solo roba buona.
Fuori il cielo è già nero, riesco a fare il dinero. Tra due ore un aereo, perché faccio sul serio.
E abbiamo ascoltato Capo Plaza. Stavo dicendo a una mia ascoltatrice adesso, la nostra ascoltatrice, stavo dicendo che in fondo io Capo Plaza non lo conosco, ma come in realtà sono un po' debole su tutta la nuovissima generazione trap, compreso Shiva per esempio. Però ho una buona conoscenza della generazione precedente, penso a Tedua, Sfera Ebbasta, tanto che visto che molta musica trap voi ascoltate e visto che il compito della scuola è far riflettere, a educare, senza censurare nulla, il nostro sogno di redazione radiofonica, pensate, era quello di dedicare una lezione comune, collettiva, proprio alla musica trap, per provare a ragionare, no? A ragionare criticamente su questo fenomeno. Purtroppo le energie sono limitatissime, stiamo andando avanti in riserva di benzina e non so se ci riusciremo a farla, al momento non ci siamo riusciti, ma vedremo, sarebbe veramente importante ragionare tutti insieme su questi brani, dal punto di vista linguistico, dal punto di vista musicale, dal punto di vista culturale, perché come sapete la cosa fondamentale è saper criticare e poi una volta che si ha un pensiero critico si può ascoltare, vedere di tutto, basta riuscire a pensare con la propria mente, no, in fondo. Allora, adesso, prima di tornare a Dante, vorrei ancora leggere un messaggio che giunge adesso in diretta. Lei non conosce bene la nuova generazione, prof, io non conosco neanche il ragazzo che ha detto, cioè non conosco neanche la generazione prima, proprio zero. E allora vedi che sarebbe bello occuparsi della musica contemporanea, così tutti quanti ci facciamo una conoscenza, una cultura. In fondo, quello che deve essere la scuola, secondo me, oltre a leggere il Purgatorio, il Paradiso di Dante, è anche riuscire a navigare nel mondo contemporaneo, cioè noi dovremmo essere in grado di darvi gli strumenti per comprendere anche quello che vi sta intorno, la televisione, il cinema, la musica contemporanea, e spesso non ce la facciamo, no? Spesso forse mi dedico troppo a Dante e alla storia, nella speranza che attraverso Dante e la storia possiate avere gli strumenti per comprendere il contemporaneo, però forse bisognerebbe anche ogni tanto immergere le mani proprio nei materiali culturali contemporanei. La scuola dovrebbe avere anche questo scopo, non sempre ci riusciamo, ecco, questa un'autocritica delle 10:35 dell'11 maggio, siamo su Radio Spazio Ivrea e adesso, prima di arrivare alla parte che voi avete in antologia sul Paradiso, vi chiedo un po' di attenzione perché leggerò io, spiegando e commentando, soltanto i primi versi del primo canto del Paradiso, perché lo scoprirete, spero di non essere troppo noioso, farò di tutto per non distogliere la vostra attenzione. Allora sentiamo che cosa dice Dante, mi raccomando, adesso ci troviamo nel Paradiso, quindi abbiamo abbandonato gli stridori dell'inferno e abbiamo anche abbandonato quel tempo intermedio del Purgatorio. la gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende, in una parte più e meno altrove. Così comincia la prima terzina, del paradiso, scusate. E la gloria di colui che tutto muove, cioè la gloria di Dio, primo motore di tutto l'universo, penetra per l'universo e risplende in una parte di più e una parte di meno. Questa prima terzina per me è fondamentale, perché ci permette anche di capire meglio il male, in un certo senso. Abbiamo spesso parlato di tenebre, di oscurità. Un nostro compagno ci aveva chiesto: ma allora Lucifero non è forse una forza uguale, contrapposta a Dio? No, questo non è accettabile per un monoteismo. E allora che cosa dice qui Dante? Che la luce di Dio, la luce del motore immobile che tutto muove, si espande per l'universo e in certi punti arriva più intensa e in altri meno. E allora che cos'è la tenebra? Che cos'è il male? Che cos'è il peccato? Non è una contrapposizione a Dio, ma è un difetto di luce. Il male è un di meno di luce. Questo è una questione fondamentale, certo non ce ne possiamo occupare adesso, però io avendola trovata ve la dico, secondo me è una bellissima soluzione. Il male non si contrappone direttamente al bene, il male è un'assenza di bene, cioè non è una forza che ha una sua sostanza, no? Come il bene, no, il male è semplicemente assenza di bene, assenza di luce, laddove la luce arriva un po' meno. E poi vado avanti a leggere: nel ciel che più della sua luce prende fu io, e vidi cose che ridire né sa né può chi di lassù discende. Io vidi delle cose lassù dove c'è la luce che splende, vidi cose che ridirle non sa chi ritorna. Questa è una cosa fondamentale, è una questione fondamentale di cui mi occuperò proprio questa mattina. Innanzitutto questo: chi torna da un'esperienza a volte non ha le parole per raccontare questa esperienza. Chi torna, in particolare se tornate dalla visione di Dio dopo aver visto l'inferno e il purgatorio, certo la lingua e la cognizione mentale fanno fatica a ridire in parole. E questa è la condizione davvero di Dante, essere tornato indietro. Lui, quando scrive, è tornato dopo il suo viaggio e non riesce a raccontare ciò che ha visto durante il suo viaggio, perché appressando sé al suo desire, nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire. Cioè l'intelletto, avvicinandosi al grande desiderio, all'oggetto del desiderio, cioè al più grande amore, l'amore verso Dio, l'intelletto umano si concentra tanto nella conoscenza che la memoria non può più andargli dietro, non c'è più memoria. E allora che cosa può fare il poeta? Si può appellare di nuovo, non più alle muse, ma addirittura ad Apollo. Il Dio, no, della luce. Veramente quant'io del regno santo nella mia mente potei far tesoro, sarà ora materia del mio canto. Quindi ora canterò di quello che ho visto nel paradiso. O buon Apollo, all'ultimo lavoro fammi del tuo valor si fatto vaso, come dimandi a dar l'amato all'oro. Rendimi vaso, cioè rendimi capace, Apollo, di poter raccontare questo viaggio verso la luce eccelsa di Dio, viaggio che io non ho le parole per raccontare. E che cosa vedrà Dante? Lo dice già proprio in questo proemio, in questo inizio di Purgatorio, di Paradiso 1, no? Inizio di Canto di Paradiso. Vedere la luce è come fissare gli occhi al sole. Abbiamo provato tutti quanti, no? Se fissiamo il sole, la luce ci ferisce. E questa è l'esperienza di Dante: fissi gli occhi al sole oltre non uso, oltre nostruso, cioè egli riesce, grazie alle speciali condizioni in cui è in paradiso, a fissare gli occhi al sole, dove il sole non è più l'astro, ma il sole è Dio. Molto è licito là, che qui non lece, alle nostre virtù, mercè del loco, fatto per proprio dell'umana specie. E è lecito fissare il sole in paradiso, perché grazie proprio al luogo creato appositamente, no, per la razza umana, perché lì si trovavano Adamo ed Eva prima di compiere il peccato originale. E adesso, sempre nel primo canto del Paradiso, voglio leggervi un verso, sempre in questa introduzione al Paradiso, un verso importantissimo. Beatrice intanto sta guardando con gli occhi fissi Dio. Beatrice tutta nelle terne rote, fissa con gli occhi stava. Beatrice, grazie alla sua vicinanza a Dio, riesce a tenere fissi gli occhi verso l'eterna luce. E io in lei le luci fissi di lassù rimote. Egli, Dante, toglie gli occhi dalla luce, perché per lui è molto forte, e guarda Beatrice, che guarda Dio, cioè guarda la teologia, che guarda Dio. Nel suo aspetto dal dentro mi fei, dice un'altra terzina che però posso saltare, sulla contemplazione di Beatrice che contempla Dio, e poi dice Dante, attenzione, un verso molto difficile ma su cui vorrei confrontarmi, sul quale vorrei parlare. Trasumanar, significar per verba non si poria, però l'esempio basti. A cui esperienza, grazia, serba. Che cosa ha detto? Trasumanar, significar per verba, non si poria. Che cosa vuol dire trasumanar? Trasumanar è andare oltre l'umano, cioè ascendere, salire verso la luce di Dio, andare verso le nostre condizioni umane, lo diciamo prima, e in qualche modo il sollevarsi da terra, dalla nostra condizione corporea, per vedere il grande movimento dell'universo. Ecco, trasumanare, andare oltre l'umano, andare oltre di noi, significar per verba non si poria, cioè non si può definire a parole l'andare oltre l'umano, cioè chi ha la possibilità di raggiungere Dio, il Nirvana, la grande luce all'origine dell'universo, non può dire a parole quello che ha visto, quello che ha esperito, la sua esperienza. E però Dante sta cercando di scrivere un poema su questo. E allora siamo di nuovo alle condizioni della lingua, no? Tutto ciò che, tutte le mie energie della scorsa settimana e questa settimana sono dedicate a questo, cioè Dante che sforza costantemente la sua lingua, e adesso nel Paradiso fa lo sforzo maggiore, cioè lo sforzo di dire in parole ciò che non si può dire. Che cos'è che non si può dire? Andare oltre l'umano, cioè dire in parole umane l'andare oltre l'umano. Che cosa può, quale mezzo linguistico può fare questo se non la poesia? E ovviamente solo parzialmente. Quindi questa è la sfida di Dante nel Paradiso, questa è l'unica cosa che vorrei che rimanesse in voi, nella vostra coscienza. Il Paradiso è l'ultima grande sfida, riuscire a dire Dio e la sua luce in parole, ma le parole sono umane e dunque le parole non hanno la forza per dire Dio la sua luce, ma forse la poesia, che è il massimo livello del linguaggio che l'uomo può raggiungere, si può avvicinare a Dio. È un po' questo il discorso di Dante, ma ricordatevi che Dante non solo dice Dio con la poesia, ma dice anche il linguaggio dei demoni, racconta le flatulenze dei diavoli, gli orrori e poi il tempo intermedio del purgatorio. La grande lingua di Dante, lo dico per l'ultima volta, è la lingua che riesce a muoversi dall'orrore squallido e corporeo dell'inferno alla grande luce che non si può significare, non si può dire a parole. E questa dunque è l'ultima grande sfida che seguiremo questa mattina, la sfida di dire il Paradiso, ma soprattutto la sfida di dire Dio, di significare Dio, di raccontare la visione estrema della sua luce. E adesso ascoltiamo una canzone che ha una relazione molto profonda con la lezione di oggi. La canzone è di Fabrizio De André e racconta l'infanzia di Maria, l'infanzia di una ragazzina che si appresta a diventare, secondo la tradizione cristiana, la madre di Dio.
Forse fu all'ora terza, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona, forse fu per bisogno o peggio per buon esempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Non fu più il seno di Anna fra le mura discrete a consolare il pianto, a calmarti la sete. Dicono fossi un angelo a raccontarti le ore, a misurarti il tempo fra cibo e signore. a misurarti il tempo fra cibo e signore.
Scioglie la neve al sole, ritorna l'acqua al mare, il vento e la stagione ritornano a giocare. Ma non per te, bambina, che nel tempio resti china. Ma non per te, bambina, che nel tempio resti china.
E quando i sacerdoti ti rifiutarono alloggio, avevi 12 anni e nessuna colpa addosso, ma per i sacerdoti fu colpa il tuo omaggio, la tua verginità che si tingeva di rosso, la tua verginità che si tingeva di rosso. E si vuol dar marito a chi non lo voleva, si batte la campagna, si fruga la via, popolo senza moglie, uomini d'ogni leva, del corpo d'una vergine si fa lotteria, del corpo d'una vergine si fa lotteria.
Sciogli i capelli e guarda, già vengono.
Guardala, guardala, sciogli i capelli, sono più lunghi dei nostri mantelli. Guarda la pelle, come la pieve, vista dal sole come la neve. Guarda le mani, guarda il viso, sembra venuta dal paradiso. Guarda le forme, la proporzione, sembra venuta per tentazione. Guardala, guardala, sciogli i capelli, sono più lunghi dei nostri mantelli. Guarda le mani, guarda il viso, sembra venuta dal paradiso. Guarda gli occhi, guarda i capelli, guarda le mani, guarda il volto. Guarda la carne, guarda il suo viso, guarda i capelli del paradiso. Guarda la carne, guarda il volto, sembra venuta dal suo sorriso. Guarda gli occhi, guarda la neve, guarda la carne del paradiso.
E fosti tu, Giuseppe, un reduce del passato, falegname per forza, padre per professione, a vederti assegnata da un destino sgarbato, una figlia di più, senza alcuna ragione, una bimba su cui non avevi intenzione. E mentre te ne vai stanco d'essere stanco, la bambina per mano, la tristezza di fianco, pensi quei sacerdoti la diedero in sposa a dita troppo secche per chiudersi su una rosa, a un cuore troppo vecchio che ormai si riposa.
Ed André cantava questo primo episodio della vita di Maria, bambina data in sposa a un vecchio falegname che neanche la conosceva, no? La storia struggente di questa bambina sperduta, e vergine, e però così bella da sembrare giungere dal paradiso. Sarebbe bello parlare di questo disco di André uscito negli anni 70, La Buona Novella. Nessuno si sarebbe aspettato in quegli anni di rivolte, di rivolte sociali, che De André si sarebbe soffermato sui canti legati al Vangelo, ma in realtà ci sarebbe un motivo profondo che però non potremo dire qui, perché ho mandato un brano su Maria, perché è la Vergine Maria al centro della lezione di oggi. Dante attraversa tutti i cieli del paradiso e non potremo incontrare le varie anime con cui egli parla, perché la Divina Commedia, le medie, la stiamo facendo fin troppo bene, quindi non posso soffermarmi troppo sul paradiso. Però immaginate Dante che supera ogni cielo, infine addirittura Beatrice lo deve lasciare, perché è il suo ultimo accompagnatore, proprio vicino alla visione di Dio è Bernardo di Chiaravalle, grande teologo sapiente del Medioevo, e Bernardo invoca la Vergine Maria, no, la madre di Gesù, affinché le conceda a Dante la grazia di vedere Dio. Cioè Bernardo di Chiaravalle, l'ultimo accompagnatore di Dante, prega Maria affinché ella conceda a Dante di vedere Dio, no? Questa è la preghiera che apre l'ultimo canto del Paradiso. Io vi ho letto prima il primo canto del Paradiso, in cui il poeta dice: non so se avrò la forza di dire, di raccontare, di dire a parole quello che vedrò. E l'ultimo canto inizia con una invocazione a Maria. Maria ovviamente importantissima nella cultura cristiana, soprattutto a partire dal quarto Vangelo, no? Quello di Giovanni, ma importante anche nella cultura islamica. Se non sbaglio, addirittura c'è una sura del Corano dedicata a Maria e alla sua stirpe, no? Alla sua famiglia. Quindi, se non sbaglio, è proprio una delle sure di apertura, quindi una figura fondamentale per l'Islam e per ovviamente anche il cristianesimo. Quindi adesso io sono a pagina 72 del libro, sono a pagina 72 del libro, e leggerò l'invocazione di Bernardo da Chiaravalle verso Maria. Un'invocazione in cui Bernardo, ultimo accompagnatore di Dante, chiede: chiede alla Vergine di dare la possibilità a Dante di vedere Dio, e quindi che la Vergine possa intercedere con il supremo motore dell'universo. Intanto ho delle conferme in merito all'importanza di Maria anche nel Corano. Io l'ho lessi, tra l'altro, quella sura, è molto bella perché ci aiuta a comprendere anche le relazioni, no, fra le religioni. E adesso io leggo le parole, i versi di Dante. Spero di avere la forza per farlo. Leggo i versi di Dante che avete anche voi sul libro, a pagina 72-73, poi facciamo una pausa e torniamo in diretta a commentare questi versi. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fissa d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana face di caritate e giuso intra mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi che dell'infima lacuna dell'universo infin qui avvedute le vite spiritali ad una supplica te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi, più che io fo per lo suo, tutto i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti priego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani, dopo tanto veder, gli affetti suoi. Vinca tua guardia ai movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati, per i miei prieghi, ti chiudono le mani.
E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare. Siete di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre. Sai che fra un'ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso. Gioia e dolore hanno il confine incerto nella stagione che illumina il viso. Ave Maria, adesso che sei donna, ave alle donne come te, Maria. Femmine un giorno per un nuovo amore, povero ricco, umile o messia. Femmine un giorno e poi madri per sempre, nella stagione che stagioni non sente.
Ed era un altro brano dedicato a Maria, sempre tratto dalla buona novella di De André. Alcuni di voi si staranno chiedendo: ma il professore oggi ci sta facendo una lezione di catechismo? Io direi no, al contrario, non sarei tenuto a farla e non sarei neanche capace di farla. Al di là di quello che poi è il testo dantesco, che poi torniamo, è interessante secondo me la lettura di De André, di cui vi ho accennato, perché in fondo De André canta di falegnami, no, di vergini che nascono in ridenti quanto caldi villaggi della Galilea interna, e quindi di fatto canta della povertà, anche della povertà e della condizione di tutte le donne e tutti gli uomini che si trovano a vivere senza potere, no? Un po' questo secondo me il senso dei canti di De André. Ma adesso torniamo a Dante e torniamo alla preghiera alla Vergine. Sulla pagina 72-73 ho letto le terzine di Dante, avete la parafrasi a fianco, ma io rispiego tutto ciò che ho letto. Ricordatevi che qui è l'ultimo accompagnatore di Dante dopo Virgilio e Beatrice, San Bernardo di Chiaravalle, che invoca Maria chiedendole di intercedere affinché Dante possa avere la visione di Dio. E allora dice Bernardo: Vergine madre, figlia del tuo figlio, no? Vedete il paradosso, ovviamente, sei figlia di Dio e dunque sei figlia di tuo figlio, perché tu hai generato Gesù, umile e alta più che creatura, no? Sei la più nobile e alta creatura del creato, termine fisso di eterno consiglio, il punto di riferimento della volontà di Dio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi la sua fattura. Tu hai nobilitato così tanto la natura umana che Dio non si è sdegnato di farsi carne attraverso il tuo ventre. Nel ventre tuo, quindi nella tua pancia, si raccolse l'amore, per cui caldo un'eterna pace, così è germinato questo fiore, no? Si è concepito quell'amore, per cui il cui ardore nel paradiso adesso si grazie al cui ardore germoglia questa candida rosa. Vi ricordate che la rosa, la bianca rosa, è questa, questo fiore di velami che racchiude tutte le anime del paradiso. Qui a noi meridiana face, qui nel paradiso sei per noi una fiaccola ardente, no? Una meridiana face, facella è la fiamma, quindi sei una fiamma ardente di caritate, di carità, di amore divino. E giù fra i mortali, giù sulla terra, intra i mortali, sei di speranza fontana vivace, cioè sei fonte ricca di speranza. Donna, sei tanto grande, tanto vali. Quindi sei tanto grande, hai tanto valore, sei così potente chi vuole una grazia non ricorre a te, sua disianza vuol volar senz'ali. Ricorre a te a chi vuole una grazia e non ricorre a te a un desiderio vano. Ecco, questa è forse la parte un po' più difficile di questi primi 15 versi. Chi vuole grazia e non ricorre a te è come colui che vorrebbe volare senza ali, no? Quindi per avere la grazia bisogna ricorrere a te. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. Cioè spesso tu anticipi il soccorso prima ancora che esso sia richiesto. Sei così benigna, sei così benevola, che non soccorri chi domanda, ma spesso precorri, cioè anticipi, la sua stessa domanda. In te misericordia, in te pietate. In te si uniscono misericordia e pietà e magnificenza. Vi ricordo, no, che la pietà, come la speranza trovata prima, insieme all'amore, la carità, sono le tre virtù teologali, cioè le tre virtù più importanti del cristianesimo, e in te si riunisce ogni virtù che fa parte, no, delle creature, dell'umano creato. E sono al verso poi 22: or questi che dell'infima lacuna dell'universo infin qui ha vedute le vite spiritali ad una, questi è Dante, costui, Dante, questo poveretto qui, questo poeta che si è presentato al tuo cospetto, ha visto anime, le anime spiritali, cioè dell'universo, le anime dei morti, sia dall'infima lacuna, dal luogo più basso, cioè dall'inferno, a una fino quassù. E supplica te, lui, Dante, supplica te che attraverso la tua grazia egli possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. Egli ti prega grazie a te egli possa levare gli occhi verso l'ultima salute, cioè l'ultima salvezza, il principio, l'origine di ogni salvezza, cioè verso Dio. E io, anch'io, te lo chiedo, perché, dice Bernardo da Chiaravalle, non lo desidero tanto, lo desidero tanto per me quanto per lui, no? E io che mai per mio veder non arsi, più che io fo per lo suo, tutti i miei preghi ti porgo e priego che non siano scarsi. Quindi tutte le mie preghiere ti porgo affinché anche lui possa vedere Dio, un desiderio che ho per lui che è pari soltanto al desiderio che ho io di vedere Dio. Perché tu ogni nube li disleghi, perché tu possa liberare ogni nube, ogni nebbia, ogni impedimento della sua mortalità con le tue preghiere, sì che il sommo piacere gli si dispieghi, sì che egli possa vedere il sommo piacere, il grande piacere, ovviamente di nuovo sempre Dio. Ancora ti prego, regina, che puoi ciò che vuoi, ancora ti prego, regina, che tu puoi ciò che vuoi, che conservi sani, dopo tanto veder gli affetti suoi, che conservi sani i suoi sentimenti, dopo aver visto tanta luce. No? Chiede quindi, Bernardo, fate molta attenzione, che Dante non impazzisca dopo aver visto, diciamo così, non impazzisca dopo aver visto Dio, che mantenga la ragione, che questa visione non vada a cambiare i suoi sentimenti. Ma li mantenga sani, cioè puri. Vinca tua guardia ai movimenti umani, vedi, Beatrice, con quanti beati per i miei preghi ti chiudono le mani. Quindi vinca la tua custodia, la tua guardia, il tuo controllo, vinca i pericoli delle passioni, i movimenti umani, cioè le ansie corporali, e vedi, Beatrice, quanti altri beati stringono le mani in preghiera insieme a me, affinché Dante possa vedere Dio. E io vi posso dire che questa grazia sarà concessa a Dante, e alla fine del paradiso, proprio negli ultimi versi, Dante cercherà di dire a parole la grande visione della luce. E allora ci dedichiamo a quest'ultima visione nella prossima parte di questa puntata. Adesso facciamo ancora una pausa musicale. Non ci sono vostre richieste, mi spiace per voi. Io ho ancora un'altra bellissima, secondo me bellissima canzone che racconta il sogno di Maria avuta il giorno in cui è stata visitata dall'angelo.
Nel grembo umido scuro del tempio l'ombra era fredda, gonfia d'incenso.